Verona, siamo in linea con il professor Bruno Siciliano, ordinario di robotica all'Università degli Studi di Napoli Federico II e che ieri ha appena realizzato un incontro sullo Springer Handbook of Robotics, i robot sempre più vicini agli esseri umani, curato da Bruno Siciliano e Ussama Khatib all'interno della rassegna Infinitamente che si sta svolgendo a Verona. Ecco, professor Siciliano, perché i robot sempre più simili agli esseri umani? Ci stiamo veramente avvicinando?
In effetti, come dicevo ieri durante l'incontro, a cavallo del millennio stiamo veramente assistendo a una nuova alba della robotica. I robot che in passato sono stati utilizzati per applicazioni tradizionali, quali quelle in campo industriale, in campo manifatturiero, via via sono stati impiegati per applicazioni in ambienti ostili, quindi nello spazio, negli ambienti sottomarini, nel caso di incendi, di pericoli, di catastrofi, terremoti. La novità a cavallo del secondo millennio è la possibilità di utilizzare dei robot in ambienti coabitati dagli esseri umani, i cosiddetti ambienti antropici, ovvero, così come noi ormai diamo per scontato che ciascuno di noi, in qualunque ambiente, in una casa, in una scuola, in un centro sociale ci sia un computer, il computer è perfettamente integrato, tant'è vero che si parla di personal computer. La scommessa che la comunità scientifica, e qui parlo non solo dei tecnici, dei robotici e degli ingegneri che tradizionalmente hanno portato allo sviluppo tecnologico in questo campo, ma questa rivoluzione coinvolgerà anche filosofi, sociologi, etologi e così via. La scommessa è che di qui a 20 anni, a 25 anni, potremmo avere un personal robot, cioè un robot a uso e assistenza per compiti domestici, compiti di tutti i compiti che tipicamente possiamo pensare che siano svolti dagli esseri umani. Parte di questi compiti potranno essere svolti da macchine che potranno essere considerate assolutamente assimilabili a quelli che sono ora i robot.
Ecco, a questo punto sorgono anche dei problemi sia etici che affettivi che anche di tipo emotivo, in realtà avere un personal robot provocherà, quindi che dovrà provocare un adattamento anche dal punto di vista emotivo, cioè vogliamo interagire quindi o far interagire anche i nostri cari con questi
i bambini o gli anziani, no?
Esatto.
come per esempio le sperimentazioni condotte da ricercatori di un gruppo di Tsukuba in Giappone, e hanno sviluppato un piccolo cucciolo robot di foca, e si è visto che nell'intrattenimento degli anziani, così come nella cura dei bambini che soffrono di autismo, ha riscontrato risultati migliori di quelli di infermieri o di badanti o di fisiatri o di persone preposte alla terapia, nel senso che il rapporto è stato più immediato e i progressi oggettivi che sono stati registrati sono stati giudicati quantomeno comparabili a quelli ottenibili con gli esseri umani.
Ecco, proprio da questo aspetto volevo partire dai bambini autistici. In realtà sì, si sospetta ormai che l'autismo sia fondamentalmente un deperimento o un non sviluppo dei cosiddetti neuroni specchio. Vorrebbe dire che in realtà quindi un robot, pur essendo dotato di intelligenza artificiale, non ha un'intelligenza che è umana, nel senso che non riesce a rispecchiarsi negli altri.
Sì, infatti di questo si sta occupando un gruppo a Parma, c'è un collega che si chiama Rizzolatti che si occupa appunto dei ricercatori di punta della comunità scientifica italiana e non solo internazionale, i cosiddetti mirror neuron, cioè i neuroni specchio. Cioè in questo il connubio tra robotica e neuroscienze sta prendendo sempre di più, perché in realtà uno potrebbe, dal momento che siamo in grado dal punto di vista tecnologico di realizzare dei robot sempre più sofisticati, che addirittura abbiano nella loro intelligenza gli stessi processi neuronali di quelli del cervello umano, i robot possono essere impiegati anche per emulare il comportamento del cervello umano. E quindi da un lato si cerca, il modello è sempre quello del cervello per realizzare delle macchine sempre più intelligenti, sempre più sofisticate, però dall'altro si può pensare di utilizzare le macchine sempre più sofisticate per emulare il comportamento del cervello umano. Allora, come diceva lei, appunto nei bambini autistici in cui i neuroni specchio sono responsabili di questa forma,
cercare di capire attraverso dei robot che vadano a apprendere e a interagire con l'ambiente in una maniera sempre più chiamiamo intelligente e reattiva, capire come curare poi i bambini affetti da queste, diciamo, da queste malattie. Quindi è per questo che, diciamo, quando si parla di robotica di servizio, quando si parla di interazione tra uomini e robot, i temi di ricerca non possono riguardare solo gli esperti che si occupano di robotica in senso stretto, i medici, i biologi, i neuroscienziati, stanno già giocando nella comunità scientifica questo ruolo di forte interdisciplinarità nel cercare di coniugare quello che la tecnologia ci mette a disposizione con quello che poi è anche giusto da un punto di vista etico, sociale, sulla accettabilità di queste macchine da parte degli esseri umani. Ad esempio in Giappone si continua a investire tantissimo sulla cosiddetta robotica umanoide. Perché? Perché frutto anche della loro religione, dello shintoismo, che crede che le macchine debbano essere assolutamente simili all'uomo, il fatto di realizzare un robot umanoide o quantomeno un robot a sembianze animali, cioè un robot di ispirazione zoomorfa, biomorfa, viene ritenuto come essenziale affinché poi i robot possano essere utilizzati a contatto con gli esseri umani.
È così, secondo me qui arriviamo alla domanda centrale: ma è veramente necessario imitare il cervello umano o addirittura il corpo umano nel caso del robot androide, oppure sarebbe più pratico anche per seguire altre strade?
Secondo me qua le strade divergono, nel senso che cercare di imitare sempre più il cervello umano è, secondo me, quasi inevitabile che alla fine si giungerà a questo, nel senso che così come attualmente un calcolatore opportunamente programmato è in grado di battere in una partita di scacchi il campione mondiale di scacchi, altrettanto un robot potrà essere sempre più intelligente. Sulla forma, sull'aspetto, qua ci sono teorie opposte, nel senso che in Europa, nelle società anche tipicamente occidentali, negli Stati Uniti, la macchina a sembianze umane incute timore, cioè se io mi trovo di fronte a un mio simile, la conseguenza del suo aspetto può giocare un fattore, può avere un fattore deleterio sull'accettabilità. Invece la macchina deve fare la macchina, deve avere sembianze nettamente distinto dall'essere umano. E qua non a caso tutti coloro che poi fanno la ricerca di punta sulla robotica umanoide sono prevalentemente concentrati in Giappone, cioè in Europa si fa un po' di ricerca su bipedi, su macchine con gambe, ma senz'altro non è il tipo di macchina più sicura e più affidabile, perché perché non fare un carrellino, perché non fare un robot su ruote? È decisamente più semplice ed è anche più sicuro nell'interazione con i bambini.
Sì, infatti è interessante, perché questo aspetto rimanda quasi più degli aspetti appunto culturali, antropologici o addirittura religiosi, come lei accennava prima, più che addirittura un discorso scientifico.
Sì, no, senz'altro, no, tant'è vero che gli stessi coreani, che in qualche modo negli ultimi anni, non solo nel settore della robotica, ma in altri settori cosiddetti high tech, alta tecnologia, sono sempre andati un pochino a ruota, no, delle ricerche promosse dai giapponesi, in un progetto decennale che è partito 3-4 anni fa, sui sistemi intelligenti e sui robot, hanno realizzato una serie di prototipi fondamentalmente in quelli mobili con ruote piuttosto che robot con gambe, perché è difficile proprio intrinsecamente pensare a un oggetto che cammini, che sia stabile, che sia affidabile, che soprattutto la scommessa vera è se mai noi arriveremo a un personal robot, ci arriveremo solo se questo oggetto sarà, così come un bambino di 10 anni prende in mano un telefono cellulare senza consultare alcun manuale, è in grado di utilizzarlo in maniera intuitiva, diciamo, se il robot dovrà diventare un oggetto di consumo assolutamente pervasivo, ubiquo, utilizzato da tutti, dovrà essere anche intuitivo e immediato utilizzarlo. E quindi per questo, diciamo, non è detto che debba avere l'aspetto, le sembianze di un umanoide o di un androide, anzi probabilmente non sarà così. Cioè il robot aspirapolvere che è in commercio a 200 euro e che uno può acquistare, che è poco più di un gadget, sì, si chiama robot perché tra l'altro è stato sviluppato da un'azienda che fa anche robot per applicazioni militari, che diciamo, senza citare il nome dell'azienda, però diciamo quel sistema là è un disco che va in giro sul pavimento e pulisce, lucida, quindi e quello è un robot a tutti gli effetti, pur non avendo le sembianze esteriori di un robot, sembra, diciamo, è molto più vicino al concetto consueto di un elettrodomestico, però proprio per la sua capacità di reagire in maniera semi-autonoma è a tutti gli effetti un robot, quindi diciamo, dire robot non significa dire androide, tanto più che si parla anche di robot per uno sciame di insetti o per uno sciame di piccoli mini robot mobili, addirittura anche un sistema, un network di antenne che comunicano fra di loro può essere considerato, sotto opportuna ipotesi, un sistema robotico a tutti gli effetti, quindi diciamo il termine non è evocativo dell'immagine che tipicamente il robot può suscitare negli esseri comuni, cioè è la funzione, è il sistema robotico che caratterizza poi tutta questa disciplina. Tant'è vero che poi nell'handbook uno trova anche capitoli in cui diciamo, non trova un riferimento diretto a un robot manipolatore, a un robot mobile, ma piuttosto a dei sistemi intelligenti e quali sono i sistemi diciamo, definiti dalla comunità scientifica come sistemi robotici, tant'è vero che al di là della definizione classica che è quella in campo industriale del robot come manipolatore, multiprogrammabile e così via, quello che diciamo, noi come comunità scientifica riconosciamo non è la definizione di un robot, ma la definizione della robotica come connessione intelligente tra percezione e azione. E questo è quello anche che distingue, a volte mi chiedono, ma un telefonino cellulare, un computer è un robot? No, perché non c'è una parte animata, non c'è una parte motoria in moto, quindi potremmo pensare, estrapolando, che il robot è un computer che però diciamo, si muove e realizza delle azioni fisiche rispetto alla possibilità di interagire comunque con un computer, con un comando vocale, con una webcam e così via.
Bene, ringraziamo il professor Bruno Siciliano per essere stato con noi, Radio Popolare Verona.